nella piccola preghiera che ho potuto fare, ho avvertito in modo molto forte che la celebrazione della Divina Liturgia, quella nella quale stiamo entrando, è di fatto occasione straordinaria per celebrare il mistero e il dono della salvezza. Perché siamo qui? Per restituirvi tutto. Da una parte, certamente, tutto quello che abbiamo ricevuto come dono, come grazia, come stupore davanti al mistero dell'amore di Dio, e peraltro siamo in questo momento qui per affidare a Lui la nostra condizione di poveri peccatori e quindi tutto quello che impedisce, oscura, ostacola il nostro cammino dietro al Signore. Chiedergli perdono vuol dire chiedergli appunto che Lui ancora una volta nel suo mistero d'amore assume tutto quello che per noi sarebbe condanna, ma che Egli trasforma in sacrificio d'amore per la nostra salvezza.
Sull'interpretazione dei sogni che avevamo già toccato ieri, e così volevo dire che non mi sembra che Giuseppe si presenti come un professionista dell'interpretazione dei sogni. Le frasi che lui dice, soprattutto anche oggi, ma anche ieri, quella che diceva ieri, non voleva dire che lui era sicuro di riuscire a interpretare i sogni. Voleva dire che Dio ha nelle sue mani l'interpretazione dei sogni e quindi, se vuole, li trasmette a chiunque si mette lì davanti al sogno, può tentare di interpretarlo. Se Dio gli suggerisce la soluzione, riceve una rivelazione da parte direttamente di Dio. E oggi idem, stessa cosa. Con tutto questo poi lui si mette lì ad ascoltarlo il sogno, ma attribuisce sempre a Dio questa. Diversa è la situazione appunto vigente nelle regge anche del faraone, che lui convoca tutti gli indovini, gli interpreti ufficiali eccetera, e loro non riescono. C'è una situazione analoga che mi è sembrata molto interessante nel libro di Daniele, quando c'è la stessa questione di una interpretazione dei sogni, che c'è lui che viene chiamato, e anche nel suo modo di fare c'è la ripetizione di questo atteggiamento di fondo che ha, diciamo così, la Bibbia, il pensiero biblico. Lui poi dice, per esempio, Daniele, capitolo secondo, versetto 27, il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere spiegato né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né dai domini, ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha rivelato a Nabucodonosoro quel che avverrà al fine dei giorni. E poi glielo dice qual è, e ripete sempre, no? Che colui che svela i misteri ha voluto svelarti ciò che dovrà avvenire. Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re che tu possa conoscere. Ecco, quindi l'atteggiamento di fondo è questo, che le interpretazioni dei sogni spettano a Dio. Dio li rivela a chi vuole tra i suoi possibili interpreti, e Giuseppe si trova in mezzo a questa situazione E comunque in questa situazione lui svela finalmente, diciamo così, un esplicito riferimento a Dio, un suo rapporto con Dio, che lui chiama testimone, insomma, di questa cosa, quindi, in cui si rivela familiare.
Sottolineare come viene chiamato quando Giuseppe, quando appunto questo funzionario dice che c'è uno che può aiutare in questo senso e dice che è un giovane, che è ebreo e che è schiavo del capo delle guardie. Allora questo fatto di dire che è ebreo mi ha ricordato che la stessa donna che da tanto, questa moglie di Potifar, che da tanto cercato di attirare e di prenderlo, è lì che con la sua veste dice ai domestici è un ebreo, come se fosse un... Insomma, sì, è uno che non è del posto, non è di loro, uno straniero, e quindi va dato come a gettare discredito. Lo dico perché così, insomma, questo fatto di dire che era ebreo mi ha rifatto pensare a tutta la sua vicenda e dell'essere portato lì, ma dopo invece di tutta la spiegazione rispetto al sogno che appunto poi da parte di Dio e che viene detto esplicitamente, mi ha mostrato che c'è molto di più dopo, perché al versetto 33 comincia a dire il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio, e poi gli dice già come in realtà ci si deve muovere. Questo insomma è fatto pensare certamente a una mente già molto saggia, insomma, rispetto appunto sempre aiutare le persone, servire le persone. E quindi mi sembra che il di più che lui sta dicendo, perché l'altro gli ha chiesto di interpretare il sogno, è forse appunto scaturisce molto da questo cercare di... Insomma, lui le ha servite tutte le persone, da suo padrone, e quindi i suoi servi e tutto quello che aveva, fino per appunto a questo sotterraneo, a questo luogo dove c'erano altri messi molto male, tutti prigionieri, eppure li ha serviti tutti. E allora mi sembrava che è per quel, perché è un di più, perché lo deve dire lui. E invece gli viene, non so, a me è sembrato che fosse come un modo molto forte di prendersi cura, e quindi in quel momento si prende cura non del faraone, ma di tutto il popolo, nel suo braccio, insomma, con le indicazioni che dà.
Io faccio un pensiero un po' banale, se volete, però pensato a questo ministro di economia, quindi importante, interessante, però nel mente che poi a fine il progetto, il suo ministro di economia così illuminato, Giuseppe, è invece poi per servire dei suoi fratelli, per ricongiungere il suo base a Gobbe. Quindi qui siamo affascinati, veniamo affascinati dal pensiero di questo personaggio, che fa costruire, fa fare questo quinto del prodotto della campagna, quando è abbondante, quindi perde vista, mi sembra, meglio per vista, poi questo progetto finale è quello di ricongiungere Giacobbe con il fratello Giuseppe. ecco, ci hai fratello per ore.
Io ho pensato un po' a questo fattore del tempo. Già ieri erano 3 giorni e poi dopo sarebbe successo quello che era stato interpretato nei sogni. E qui il tempo si dilata molto, sia perché passano 2 anni e Giuseppe è sempre lì nel sotterraneo, e poi appunto questi 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Quindi dei tempi lunghi in cui è necessaria molta pazienza e anche molta fede e anche molta saggezza, mi sembra, per usare bene il tempo, sia nei tempi di carestia, sia nel tempo dell'abbondanza, sia nel tempo della prigionia. È importante viverlo bene, e questo viverlo bene è sapere che viene da Dio, no? Mi ha colpito il Vangelo questa domanda che dice: ma da dove ti viene questa potenza? E Giuseppe lo dice: non sono io che interpreto i sogni, è Dio.
Ho visto che anche Rashi riflette molto sul confronto tra Giuseppe e gli indovini, e dice che quella parola che viene tradotta indovini deriva da un termine che vuol dire che loro, questi indovini, trattano le ossa dei morti e con queste ottengono i loro oracoli. Invece Giuseppe semplicemente ascolta quello che Dio gli dice, quello che Dio gli annuncia, perché c'è il verbo proprio annunciare, ripetuto più volte. E quindi è proprio tutta un'altra fonte a cui lui si riferisce.
Bene, mi sembra di poter semplicemente aggiungere a quello che è stato detto una considerazione il più possibile semplice e povera, che però continuamente sento, e sento sempre di più il bisogno. Perché sono qui questa mattina io? Sono qui perché ho bisogno che la mia storia, i miei pensieri, le mie paure, le mie preoccupazioni, i dati negativi della mia vita siano chiariti. E quindi qui sta avvenendo anche questa mattina, come tutte le volte che il Signore ci consente di aprire la mente e il cuore al dono del suo Vangelo, quella interpretazione della vita che si compie quando viene messo in confronto, in incontro, in giudizio e anche in salvezza, la povertà della mia vita e il dono del Vangelo. Noi siamo qui ancora una volta questa mattina a celebrare il Vangelo del Signore, a incontrarlo e a incontrarlo nel Figlio di Dio, che di quella parola è la piena e perfetta rivelazione. E perché siamo qui questa mattina ancora una volta per questo? Perché altrimenti la nostra storia non è illuminata, la nostra storia ci inganna, e soprattutto per la severità di quell'immagine, di quel confronto, c'è il rischio che sia addirittura aggredita e divorata. Allora, per questo anche questa mattina la bontà del Signore ci ha raccolto insieme, e ognuno viene qui con l'interrogativo, l'enigma, il dramma della sua storia, perché sia illuminato dal Signore del Vangelo e dal Vangelo del Signore e dal suo sacrificio d'amore. Noi, vedete, fin dall'inizio della messa, in quella che chiamiamo la confessione dei nostri peccati, noi siamo qui a presentare la nostra storia e in modo particolarmente sottolineato la povertà della nostra storia, l'enigma, la negatività, il dramma, in certo modo la falsificazione, perché abbiamo l'impressione di non riuscire a cogliere, a capire, ad accogliere, a interpretare, a illuminare. Siamo qui per questo. E quindi è come se la vita nell'immagine di oggi venisse interpretata come un sogno. E io sono qui questa mattina a chiedere: ma qual è il significato di questo sogno? La cosa interessante, mi pare, è che in realtà noi istintivamente pensiamo al sogno come a un'evasione. Veramente adesso, negli ultimi 200 anni, anche i sogni sono diventati più importanti, e non è cosa da poco. E non è neanche cosa da poco che tutta questa stradina nuova di interpretazione dei sogni sia stata fatta per l'iniziativa originaria di un ebreo. È vero, certo scienziato, eccetera. Però, insomma, nel concreto, tu sei venuto qui questa mattina con tutto il carico, la problematicità, l'apertura, il punto di domanda, la paura, lo sconforto, la speranza, e hai portato qui tutto questo perché tutto questo si incontri con quell'avvenimento che è Gesù e la sua Pasqua, che appunto è l'illuminare. Io sono venuto con molte domande e con anche molti interrogativi angoscianti, e metto tutto dentro a questa memoria del Signore, e particolarmente, come è la liturgia nostra, della sua Pasqua, della sua morte e resurrezione, perché ho bisogno che anche i miei pensieri, i miei progetti, le mie paure, tutto faccia Pasqua, tutto entri nella sua morte e nella sua risurrezione. Appoggiamo sull'altare il pane per nutrirci del corpo di Cristo. Portiamo qui la nostra povertà perché possa incontrarsi con la luce di Gesù, e quindi con questa verità della vita che è la sua persona, il suo Vangelo, il dono del suo Spirito, quello di cui siamo venuti a nutrirci. Ed è interessante perché siamo arrivati qui cominciando in modo giusto, con la richiesta del perdono. Siamo venuti qui portando le nostre povertà, i nostri fallimenti, le nostre chiusure, le nostre prigionie. Lui ci ha risposto con il dono della sua parola. La sua parola poi, nella pienezza del mistero di Cristo, diventa il pane nuovo, il pane del cielo, il pane vivo. E noi quindi siamo venuti per grazia di Dio, tutto dono. Potevamo consumare come un idolo, una volta positivo, molte volte negativo, la vicenda della nostra vita, e invece anche quest'oggi abbiamo la grande grazia di portarlo qui nell'incontro con la Pasqua di Gesù. E la Pasqua di Gesù, nella ricchezza della parola, accoglie il nostro dramma e ce lo restituisce. In che modo ce lo restituisce? Con la Pasqua di Gesù. Siamo venuti a nutrirci della sua Pasqua, perché siamo venuti qui per morire e risorgere, perché tutto quello che ci imprigiona possa essere assunto dal sacrificio d'amore del Figlio di Dio e quindi illuminato. Siamo qui non perché siamo ricchi, ma perché siamo poveri, perché abbiamo bisogno della salvezza. E io porto al Signore tutta la miseria della mia vita, dei miei pensieri, dei miei gesti, delle parole fino a pochi minuti fa, dette così perché tutto sia raccolto e trasformato dalla potenza della sua Pasqua. Quindi questo per noi è il banchetto della salvezza, è l'accoglienza della misericordia infinita di Dio, è lo stupore commosso per il suo sacrificio d'amore che anche in questo momento si rinnova per noi. Io porto qui davanti al Signore tutta la mia oscurità, il mio inganno, la mia paura, la mia stanchezza, e Lui mi accoglie con la luce del suo Vangelo e in modo particolare con il suo sacrificio d'amore. Per queste mie povertà Lui viene ancora una volta a offrirmi il suo sacrificio d'amore. Io sono venuto a nutrirmi di questo suo sacrificio per poter interpretare, reinterpretare tutta la mia vita nella direzione dell'amore di Dio e della speranza. E mi pare che quindi la